Riprendiamo.
Siete tutti? Tutti gli esercizi della lezione, eh? Nessun intruso? Controllate tutti i banchi, non c'è nessun intruso? Allora, dicevamo, nel frattempo sono riuscito a stampare la versione aggiornata. Ok, abbiamo detto abbiamo visto la cardinalità e andiamo a prendere le parti di forma, così le tenete sul coppio. Ecco. Allora, se le operazioni semistiche elementari, unione, intersezione e frazione, lavorano sempre e solo su diverse relazioni, su più relazioni e le combinano tra di loro, un operatore fondamentale ulteriore è la selezione. La selezione che parte da un insieme, da una relazione, e mi estrae da questa relazione alcuni elementi di questa relazione, attraverso una condizione che deve essere soddisfatta. Dato che opera su un solo insieme di partenza, la selezione viene detta operatore monadico. Mono lavora su un solo insieme, su un solo operatore di partenza. In pratica mi permette, dato un insieme, di ottenere un sottoinsieme di quell'insieme stesso. Sottoinsieme dato dagli elementi che soddisfano una relazione. Quindi la selezione è composta da un insieme di partenza e una condizione da applicare agli elementi. Ottengo un risultato che sarà a sua volta una relazione, cioè un insieme, i cui elementi avranno quindi sempre la stessa struttura di quelli di partenza, come abbiamo già detto precedentemente. Va bene? Quando io seleziono da una cesta di mele, seleziono mele, ottengo mele. In modo semplificato lo rappresento in questo modo. Quindi selezione, potrei usare anche la sigma greca come operatore, però visto che poi se dovete scriverli a computer è più semplice, sel, condizione applicata all'operatore. Va bene? Tra parentesi, l'operatore, cioè l'insieme, la relazione alla quale io applico la selezione. L'altro operatore, ecco, ragioniamo un po', visto che ci abbiamo discusso prima, ragioniamo sulla cardinalità. Se la selezione mi fa fare un sottoinsieme dell'insieme di partenza, la cardinalità del risultato sarà, e ragioniamo sempre in termini di massimo e minimo, al massimo avrò tanti elementi quanti prima, quindi la cardinalità sarà uguale alla cardinalità dell'insieme di partenza nel caso in cui la selezione non funzioni, cioè non tolga nulla, prendo tutto in blocco. Se da un cesto di mele seleziono tutte le mele, ottengo esattamente tante mele quante ne avevo prima, al limite inferiore invece la selezione potrebbe darmi 0. Se da un cesto di mele rosse estraggo tutte le mele verdi, non ottengo nulla. Bene? Quindi la cardinalità massima e minima pari a 0 o pari all'intero insieme, alla cardinalità dell'insieme di partenza. selezione, proiezione. La proiezione è un altro operatore monadico, cioè che si applica a un solo insieme di partenza, a una sola relazione di partenza, e ha come risultato quello di estrarre non alcune tuple dell'insieme, ma di tutte le tuple solo alcuni attributi. Per esempio, io potrei dal mio insieme delle mele estrarre solo i piccioli. Va bene? La forma qui vedete che c'è la lista degli attributi invece della condizione. Quindi, data una relazione di partenza, l'operatore, l'operando, scusate. Dato quindi la mia relazione di partenza che è la cesta delle mele. Io applico una proiezione estraendo degli attributi. Per esempio, abbiamo detto prima, estraiamo l'attributo picciolo e l'attributo colore della fiducia. Bene? Quindi elencherò nella lista degli attributi picciolo, virgola, colore buccia, quindi proiezione, picciolo, virgola, colore buccia, aperta tonda, mele, chiusa mele, ok? Dove mele rappresenta l'insieme delle mele che io ho nella mia cesta. Anche qui mi domando, che cardinalità potrò avere? Cardinalità massima. Al massimo quanti elementi avrà il mio insieme risultante? Al massimo ne avrà tanti quanti come in partenza. Come minimo quanti ne avrà? Come nessuno. Come minimo. Ma come massimo io ho un elemento per ogni elemento di partenza. Perché? Se i piccioli sono tutti diversi, allora avrò tante mele, tanti piccioli quanti erano le mele. Bene? Parliamo di relazioni matematiche, per cui è nuclei distinte. Se io avessi, prendiamo di proiettare soltanto il colore della mela, bene? Io ho una cesta con 10 mele. Tutte rosse. Se faccio la proiezione del colore delle mele, è rosso. Questa mele è rossa, 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 rossa. Ho 10 mele rosse. La proiezione del colore delle mele sarà un solo elemento rosso. Se ne avessi 5 rosse, 2 gialle e 3 verdi, ne avrei 3 rosse, gialle e verdi. Bene? Perché ricordatevi che stiamo parlando di relazioni alla code, quindi senza duplicati. Bene? Caso limite, quindi. Massimo avrò tanti elementi quanti ne avevo nell'insieme di partenza. Minimo ne avrò. Minimo, come minimo quanti ne avrò? Uno. Bene? Mai meno di uno nella proiezione. Quando avrò tanti elementi quanti ne avevo nell'insieme di partenza? Quando sono tutti diversi. E quando abbiamo definito l'altra volta che un insieme di attributi, cioè che caratteristica ha un insieme di attributi che è tutto diverso per ogni tupla? Che cos'è in quel caso? Non è la chiave, è una super chiave. Ovvero sia, se io estraggo un insieme di attributi che mi contiene la chiave, e se l'insieme di attributi mi contiene la chiave, può contenermene anche qualche altro di attributo, in quel caso è una super chiave. In maniera più generale, se io faccio la proiezione di una super chiave di una tabella, di una relazione, ottengo tanti elementi quanti ne avevo nella tabella di partenza, nella relazione di partenza. Poi, la proiezione più piccola che io posso fare di una relazione per la quale io sono sicuro di avere tanti elementi quanti ne avevo nella tabella di partenza è quella di una chiave, la proiezione della chiave. Okay? Poi possono esserci altre relazioni, altre proiezioni che incidentalmente mi danno tanti elementi quanti ne avevo in quel partenza, ma non ne sono mai sicuro. Perché? Perché se noi usiamo il nome di persona all'interno del nostro gruppo, come cioè se io proietto, dato la relazione delle nostre, di noi come persone, io proietto il nome e incidentalmente non c'è nessuno che ha lo stesso nome di nessun altro, quello è una proiezione che mi dà lo stesso numero di elementi, ma è un caso incidentale. Io dovrei usare non il nome ma il codice fiscale, la matricola, eccetera, cioè una qualcosa che mi garantisce l'univocità. Allora, vediamolo. Tra l'altro era già scritto anche qua. Allora, se x è superchiave di r, allora la numerosità della proiezione di x su r è uguale alla numerosità di r, cioè la cardinalità della proiezione di x su r è uguale alla cardinalità di r se x è superchiave di r. Ok? Allora, per semplificarvi la vita, adesso che ve l'ho complicata, pensate a questo. La selezione e la proiezione sono due operazioni che facciamo con le forbici sulle tabelle, sulla nostra tabella. Io parto da una tabella e se taglio la tabella orizzontalmente e tiro fuori quindi delle fette orizzontali di tabella, io sto facendo una selezione, sto tirando fuori dei record, delle righe, delle n-nuple, così come sono le tiro fuori, solo alcune, forbici orizzontalmente. Se invece, ecco, guardate il vostro collega, ha questo fogliettino qua, ok, io lo taglio così e tiro fuori, in realtà questa non è una tabella, è un calendario, lo taglio così e tiro fuori delle righe. Selezione. Se invece vado a tagliarlo verticalmente, non quella perché non è una tabella, ma è un'altra cosa, però se io prendo una tabella e la taglio verticalmente, ovvero sia tiro fuori delle colonne, sto facendo una proiezione. Quindi selezione e proiezioni sono tra loro ortogonali come operazioni. Bene? Selezione in orizzontale, proiezione in verticale, le due operazioni possono ovviamente essere combinate e possono essere combinate per andare a ritagliare dei pezzettini e i rettangolini via via più piccoli della tabella sulla quale stiamo lavorando. Bene? Quindi selezione e proiezione ritagliano le tabelle, mentre le operazioni che abbiamo visto prima, unione, intersezione, sottrazione, giocavano con insiemi diversi, selezione e proiezione lavorano su un solo insieme e ne ottengono una riduzione, un ritaglio. Va bene? Va bene. Abbiamo ancora un'altra operazione, che è questa che vedete qua sotto, la ridenominazione, rename, la quale operazione che funzione ha? Quella di cambiare il nome degli attributi. E perché lo devo fare cambiare il nome degli attributi? Allora, siamo nell'ambito di relazioni matematiche. Io posso fare operazioni tipo unione, intersezione, eccetera, su due relazioni, se quelle relazioni sono tra loro uguali come struttura. Bene? Allora, se io ho una relazione che mi contiene gli studenti di questa classe, che ha un attributo che è il nome studente, poi ho una relazione che è le persone contenute in quello scatolino lì, nell'acquario, dove ho un attributo che è semplicemente nome. Bene? Io faccio una bella proiezione ed estraggo il nome di tutti gli studenti, quindi estraggo nome studenti. Faccio un'altra bella proiezione ed estraggo nomi dalla relazione delle persone presenti nell'acquario. Io vorrei avere l'elenco dei nomi di tutte le persone presenti qui e lì, ma non posso metterle insieme, perché da una parte ho un attributo che si chiama nome, loro, e dall'altra ho un attributo che si chiama nome studente, voi. Dal punto di vista del formalismo matematico, io devo poter cambiare il nome di uno dei due attributi in modo da rendere le due strutture compatibili. Allora io rinomino, nel caso il vostro nome studente, lo rinomino in nome semplice in modo che la struttura della relazione da una parte è uguale alla struttura della relazione dall'altra parte. Bene? È solo un gioco di prestigio in questo caso, non cambia nulla alla relazione se non il nome. Bene? Però, come vi ho spiegato, se non andiamo a fuoco col saldatore lì, come vi ho spiegato, è importante per il rispetto dei formalismi matematici. Bene? Dal punto di vista della cardinalità, in questo caso, è assolutamente influente. Il fatto di cambiare il nome di un attributo non ha nessun impatto sulla cardinalità. Okay? Sempre per completare i formalismi, la rinominazione la facciamo così. Dove sto dando all'attributo X il nome Y. Okay? Rinomino in Y l'attributo X della relazione, non mi ricordo come si chiama, R probabilmente, ok? Rinomino semplicemente l'attributo. Allora, tutte queste belle operazioni, unione, intersezione, allora, ricapitoliamo, unione, intersezione, differenza, le tre cardini dell'infinito. Poi ho selezione, proiezione e rinominazione. Va bene? Le prime tre operano su almeno due insiemi, le seconde tre lavorano sempre su un solo insieme, tutte quante su insiemi tra loro uguali. Entriamo ora nel nuovo concetto dei join, il nuovo operatore join, che significa agganciare, giuntare, collegare. Cercate su Google Traduttore qualsiasi traduzione di join, ok? Io purtroppo lo uso talmente tanto tempo che mi sono dimenticato il significato in italiano. Comunque, una join, unisco, ma che cosa? Non unisco più tabelle uguali, ma tabelle diverse, relazioni diverse. Qui entra finalmente in gioco tutta quella che è la potenza dell'SQL e delle varie cose. Ok? Qui iniziamo a giocare sul serio, finora abbiamo scherzato. Ok? Allora, vediamo. Mi torturo un po' con qualche formalismo matematico. Ve l'avevo detto che oggi era la giornata noiosa dei formalismi. magari qualcuno di voi si diverte a fare i formalismi matematici. Allora, R1 join R2, quindi R1 la prima relazione, R2 la seconda relazione. Il risultato R1 join R2 è a sua volta una relazione su X1 X2. X1 X2 cosa significa? X1 X2 sono la giusta posizione di tutti gli attributi x1 della relazione 1 e degli attributi x2 della relazione 2, R2. Okay? Cioè, se io ho una relazione R1 che per semplicità ha un solo attributo, x1, e ho un'altra relazione R2 che per semplicità ha un solo attributo R2, la relazione risultante da R1 join R2 sarà una relazione che avrà due attributi, x1 e x2. Bene? Cosa semplice. Allora, quindi parto da una relazione R1, una relazione R2, con attributi x1 e attributi x2, ho una relazione risultante che ha due attributi x1 e x2, e che cosa contiene questa relazione risultante? Contiene, messa così come messa, cioè R1 join R2, contiene il prodotto cartesiano, dice, delle due relazioni. Quindi contiene tutte le combinazioni possibili dei valori contenuti in x1 con i valori contenuti in x2. Per cui è scritto così: t su x1 x2, cioè t è una tupla su x1 x2, tali che esistono dei t1 appartenente a R1 e dei t2 appartenente a R2 con allora, esiste una tupla x1 x2 un dominio x1 x2, pare che esisteranno dei valori di 1 appartenenti a R1, dei valori di 2 appartenenti a R2, pare che la parte x1 di t è uguale a t1 e la parte x2 di t è uguale a t2. Bene? Il join, espresso così, è il prodotto cartesiano di tutti i valori di t1 con tutti i valori di t2, cioè tutti i valori contenuti nell'attributo x1 e tutti i valori contenuti nell'attributo x2. Bene? Per cui, se io ho la tabella dei nomi e la tabella dei numeri di scarto, come abbiamo fatto ad esempio l'altra volta, ho tutte le combinazioni possibili. Bene? Così com'è, è poco utile. Bene? Perché combinare tutte le combinazioni possibili non mi dà molto. A meno che non stia disegnando la tabellina pitagorica, tutte le combinazioni possibili non mi servono. Abbiamo quindi una serie di join più sofisticati che non questo così com'è. Allora, intanto facciamo il solito ragionamento sulla cardinalità. Se la relazione R1 ha 10 elementi e la relazione R2 ha 8 elementi, come abbiamo sempre fatto prima, insieme A e insieme B, quanti elementi avrà la relazione risultante? In un join così puro e semplice saranno 10 per 8, 80 elementi. Questo vi fa capire una cosa, che se 10, 8, risultato 80, il numero è estremamente più alto, la cardinalità di un join potenzialmente è molto molto elevata. Perché se vado a combinare tutte le possibilità, possono essere molto molto elevate. ed era per questo che il mio collega aveva fatto esplodere il computer, eh? Aveva fatto dei join molto potenti, o meglio, molto poco controllati. Bene? Visto che c'è questa esplosione combinatoria, si usa proprio il termine esplosione combinatoria per dire che la cardinalità esplode, visto che c'è questa esplosione combinatoria, il join pure semplice non va molto bene, non si usa quasi mai. Si usano quindi una serie di join più sofisticati, che dividiamo subito in due grandi categorie: gli inner join e gli outer join. Cosa significano? Allora, gli inner join andranno a estrarre un sottoinsieme di tutte le combinazioni possibili degli elementi di A e di B, cioè di R1 e di R2. Quindi gli inner join, dato una super relazione che è il calcolo combinatorio di tutte le combinazioni possibili degli elementi di R1 con gli elementi di R2, un inner join me ne ritaglia all'interno di questa situazione un sottoinsieme. Ok? Gli inner join sono interni, quindi ritagliano all'interno di. Gli outer join invece, se c'è un inner ci sarà un outer, ok? O meglio, sì, se c'è un interno c'è un esterno, se no non ha senso usare il termine interno. Gli outer join invece prendono in considerazione un universo un po' più complesso, ovvero sia non soltanto la combinazione di tutti quelli a destra con tutti quelli a sinistra, ma considerano anche tutti quelli a destra senza nessun elemento a sinistra e tutti quelli a sinistra senza nessun elemento a destra, ovvero sia se io avessi fatto la tabellina nomi taglia delle scarpe, oltre ad avere Paolo 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, avrei avuto anche l'elemento Paolo senza nessun valore. Paolo Blank, e per il numero 45, se nessuno di noi ha la taglia 45, avrei avuto anche l'elemento vuoto 45, nome nullo, taglia 45. Bene? Avrei quindi un universo più esteso, più ampio, che mi considera anche le relazioni, che mi considera anche gli elementi che non hanno nessuna corrispondenza dall'altra parte. Torniamo però più in piccolo a ragionare sugli inner join, che sono quelli che vengono usati più normalmente. Vediamo un attimo che cosa abbiamo qui. Allora, il più utilizzato è il theta join, ok? E anche un altro nome che non mi ricordo più. Mi ricordo che io ho un protocollo di SMP, short memory protocol, per cui se mi prendo una cosa me ne esce un'altra. Oggi devo aver imparato qualcosa di nuovo perché non mi ricordo più l'altro nome del theta join. Allora, theta join o join con condizione. Allora, considero tutti gli elementi del mio join puro, ok, del prodotto cartesiano. Li considero tutti, ma estraggo soltanto quelli che soddisfano una certa condizione. Per cui, per esempio, nel caso della condizione del nome e numero di scarpe, potrei dire che sai però solo quelli con un numero di scarpe maggiore di 40. Attenzione però, Siccome partivo dal fatto che faccio un prodotto cartesiano di tutti i nomi con tutti le taglie, fare una stessa join delle due tabelle dicendo relazione 1 join condizione taglia maggiore di 40, relazione 2 quella della relazione 1 è quella dei nomi, relazione 2 è quella delle taglie, mi estrarrà comunque tutte le combinazioni dei nomi con tutte le taglie maggiori di 40, quindi anche le ragazze avranno taglia 40, 41, 42, 43, 44, 45, quindi dovranno ricomprarsi tutte le scarpe. Bene? Quindi aggiungo una condizione, però bisogna capire di che condizioni stiamo parlando. Vi ricordate che il modello relazionale prevede che le relazioni intese come relationship, come collegamenti tra le tabelle, avvengano attraverso il fatto che i valori in una in un attributo di una tabella corrispondano ai valori in un attributo di un'altra tabella. Se io ho la tabella delle persone in cui ho un attributo nome e magari ho un attributo data di nascita, e poi ho la tabella delle scarpe di proprietà delle persone in cui ho un attributo nome, nome persona, e un attributo che è taglia della scarpa, ho detto le scarpe di proprietà, per cui io per esempio potrei avere un paio di scarpe il 41 e un altro paio di scarpe il 42, perché restano diversamente. Nella tabella dei nomi ci sarà Paolo, data di nascita 3 ottobre 65, quindi potete farmi gli auguri in ritardo, ma potete fare lo stesso. Bene? Nell'altra tabella avrò Paolo 41, Paolo 42, Paolo 41 e mezzo pianta larga. Se faccio un join naturale, un join puro tra le due tabelle, e ho Paolo, Giovanni, Francesca, eccetera, e avrò l'esplosione combinatoria. Se invece faccio una condizione, un theta join, in cui dico persone, theta join, dove nome, come dove persona, punto nome, cioè l'attributo nome della persona, è uguale all'attributo nome persona della relazione scarpe con scarpe, e tutto questo è per dire R1, che è la relazione persona, join, R2 è la relazione scarpe, e condizione, che è la il legame che io faccio tra gli attributi, attributo di una tabella uguale attributo di un'altra tabella, a quel punto io estrarrò da tutte le combinazioni possibili solo quelle che hanno quegli attributi uguali. Avrò quindi estratto, avrò una serie di attributi che saranno tutti gli attributi della tabella 1 e tutti gli attributi della tabella 2. In questo caso abbiamo detto che la tabella 1 delle persone ha un nome e una data di nascita, la tabella 2 invece ha un nome persona e una taglia, quindi avrò una tabella risultante che è nome, data di nascita, nome persona, taglia, okay? La somma di tutti gli attributi non è una. E come linee, come tuple, non avrò tutte le combinazioni possibili, ma solo le combinazioni per cui la condizione che ho detto è valida, cioè per cui nome è uguale a nome persona. Quindi per esempio avrò Paolo 3 ottobre 65, Paolo 41, Paolo 3 ottobre 65, Paolo 42, Paolo 3 ottobre 65, Paolo 41 pianta larga, 41 e mezzo pianta larga. E poi Giovanni 1 dicembre 85, Giovanni 43, Giovanni un solo paio di scarpe, gli altri siete tutti a piedi nudi, così facciamo prima, ok? Ho posto una condizione in questo caso la condizione che mi permetteva di unire le due tabelle dal punto di vista logico. Stessa join. Dato che spesso quando si disegnano in un modello di dati, dal punto di vista concettuale, si disegnano due tabelle che hanno una relazione, spesso si usa lo stesso nome per gli attributi che sono tra loro collegati. Ad esempio, metto codice fiscale da una parte e metterò codice fiscale anche dall'altra, se rappresentano la stessa cosa e quindi mi permettono di unire le due tabelle. Si parla di join naturale quando, data la relazione R1 e la relazione R2, io scelgo il sottinsieme del prodotto cartesiano di tutte le relazioni tale per cui gli attributi con nome uguali hanno valori uguali. È come se facessi in automatico where, allora immaginiamo di avere le due relazioni di prima, R1 persona, nome, data di nascita, R2 carta, non nome persona ma nome basta e taglia, va bene? Quindi nome, data di nascita, lo schema di una tabella, nome, taglia, l'altra tabella. Se io faccio persona, join naturale, carpa, io andrò a dire implicitamente che voglio che l'attributo nome della persona sia uguale all'attributo nome della scarpa. Bene? Join naturale mette come condizione, ha una condizione implicita che gli attributi di nome uguale devono avere il valore uguale. Ok? È un modo per esprimere più velocemente dal punto di vista della scrittura un theta join. Bene? Il join naturale è un caso particolare di theta join. Ed è un caso particolare di theta join che potremmo ottenere, o meglio, potremmo fare il theta join partendo da un join naturale rinominando delle colonne. Quindi giocando con i vari operatori io posso esprimerne uno di nuovo partendo dall'altro. Bene? Se io avessi fatto rinomina carta, rinomina nome persona in persona della relazione scarpa, avrei potuto usare il risultato di questa operazione in join naturale con la tabella persona di prima. Bene? Ok. Allora, il join più importante è il theta join. Il join naturale è il theta join dove la condizione è nome uguali, valore uguale. Gli outer join, invece, possono essere catalogati in modo molto prolisso a seconda di quali delle parti aggiunte includiamo nel nostro risultato. Allora, abbiamo detto che gli outer join non considerano soltanto il prodotto cartesiano, pure semplice, ma aggiungono anche tutti gli elementi della relazione di sinistra senza correlazione a destra e tutti gli elementi della relazione di destra senza correlazione a sinistra, cioè come se lasciassero dei blocchi bianchi, dei blocchi vuoti. Il famoso Paolo senza taglie o le taglie senza nomi, i nomi senza taglie e le taglie senza nomi. Questo è un full outer join, un outer join completo, in cui considero sia gli elementi di destra senza la parte di sinistra che gli elementi di sinistra senza la parte di destra. Posso decidere invece di considerare solo quelli di sinistra e fare un left outer join. Nel caso di persone, taglio, tengo tutte le persone anche senza taglia, per cui se c'è qualcuno di noi che non ha scarpe comunque lo considero, oppure posso fare un right outer join. In qual caso considererò tutte le taglie anche se non c'è nessuno che ha la taglia. Buona lezione dalla tua parte. Vediamo se per caso abbiamo raggiunto. No, abbiamo ancora un po' di tempo. Ok? Quindi le due grandi categorie sono gli inner join, outer join. Inner se faccio riferimento solo ai dati contenuti in questo cartesiano, outer se considero anche elementi solo da una parte o solo dall'altra. Poi questa è una, diciamo, una divisione verticale dei join. Poi posso categorizzarli in orizzontale dicendo ho il join puro in cui prendo tutte le combinazioni cartesiane, ho il join naturale in cui aggancio tra di loro nomi uguali e valori uguali, attributi con nome uguale devono avere un valore uguale, il theta join dove invece dico io qual è la condizione che va utilizzata per legarli. Allora, join, selezione, proiezione, rinominazione, unione, intersezione e sottrazione, e differenza. Bene? Quello che dovete imparare meglio a usare è il join, perché è quello più importante, è il più difficile da usare. Però è fondamentale, perché è quello che lavora su più relazioni, su due relazioni, poi uno può fare tanti join uno dietro l'altro, quindi lavorare su due relazioni, ma lavora su relazioni diverse, mette insieme le mele e le pere, le persone e le scarpe, le fatture e i dettagli della fattura, per qualcosa di più sensato, ok? Utilizzando tutti questi operatori nell'algebra relazionale possiamo esprimere delle interrogazioni, scrivere delle espressioni di algebra relazionale che ci descrivono come trarre dei dati da una base di conoscenza, una base di dati. Per inciso, l'algebra relazionale, quindi la lezione di oggi, vale, non mi ricordo se 2 o 4 punti dell'esame. Va bene? Quindi dovete un po' purtroppo dovete impararla. Esistono espressioni diverse che danno lo stesso risultato. Così come l'abbiamo visto nel semifica, quando abbiamo detto che dire A meno A meno B è uguale a dire A intersezione B. Bene? E così come per risolvere un problema matematico lineamente complesso, di solito si possono fare le operazioni in maniera diversa. Va bene? Per lo stesso motivo, diverse espressioni di algebra relazionale possono portare allo stesso risultato. È importante scegliere una strada adatta, perché se sono tante le strade che possono portare a uno stesso risultato, bisogna trovare quella più adatta. Più adatta a che cosa? A te. Okay. Se siete bravi a fare il theta join, potete usare il theta join e non il join naturale magari. È come quando programmavate in C eravate bravi a fare il while, ma vi veniva male il while, potevate esprimere uno con l'altro. Per il computer è importante trovare la strada che gli dà il miglior risultato dal punto di vista della computabilità. Ci possono essere delle strade che mi obbligano a mettere insieme tantissimi dati, quei famosi 8 giga di cui parlavamo prima, e che quindi mi impediscono di arrivare a una soluzione. Va bene? Immaginatevi di dover fare le diverse sono le strade. Ci possono essere delle strade che per esempio prevedono il passaggio attraverso un fiume, e se non c'è il ponte bisogna guardare il fiume. Se voi non avete una macchina anfibia, quella non è una strada percorribile, però dovete saperlo prima, perché se, quando vi trovate davanti al fiume, ormai è troppo tardi, avete già fatto metà della strada. Se c'è una strada che prevede di salire in cima a una montagna e il vostro motore non è abbastanza potente per salire, non potete fare quella strada. Per questo il calcolo delle cardinalità è importante. Il vostro motore, il vostro computer, potrebbe non essere in grado di supportare tabelle molto grandi, perché non c'è memoria sufficiente. E allora bisogna trovare il modo per eliminare, ridurre i dati il prima possibile. Una tecnica, giusto per darvi un esempio, è quella della patch selection, cioè del fare il prima possibile le selezioni. Se io seleziono, la selezione come cardinalità mi riduce il numero degli elementi, no? La selezione su una tabella mi va da una cardinalità pari a quella tabella stessa a zero. Immaginate che io vi dica di selezionare il nome di un proprietario di scarpe taglia 53. Allora abbiamo una tabellina delle persone, la tabellina delle scarpe. Io adesso selezionate il proprietario delle scarpe taglia 53. Prima cosa che uno potrebbe fare è dire: va bene, mi tiro fuori la inizio a tirare fuori tutti i proprietari con le relative scarpe. Quindi faccio una bella join tra le scarpe e le persone. Le persone e le scarpe. Poi qui dentro, dato che sono insieme qua, seleziono solo i record che contengono come taglia 53. Oppure potrei dire: prendo le scarpe, seleziono solo quelle 53 e poi faccio il join con la tabella delle persone. Il risultato è lo stesso, ok? Faccio un passo avanti e uno a sinistra, oppure faccio un passo a sinistra e poi un passo avanti. Bene? Però a prescindere dal fatto che io, se io ci faccio un passo a sinistra, mi sbatto in un mobile, ok? Perché magari c'è qualche problema. Il risultato è lo stesso. Però immaginate di avere 1 milione di persone e 3 milioni di scarpe. Fate la combinazione di queste qui, magari facendo un bel join puro, sul quale poi fate un stessa join, insomma, 1 milione per 3 milioni, quanta roba fa? Fa 3.000 miliardi di combinazioni, sulle quali poi andremo a spremare quelle che corrispondono di persona, e poi in mezzo a queste qui tireremo fuori quelle col numero 53. Immaginate di scoprire che nessuno porta il 53. Avete fatto una mole di lavoro mostruosa per niente. Bene? E ve ne sareste accorti subito se come prima cosa aveste fatto la selezione la tabella delle scarpe, avreste visto che non c'è nessuno con 53, nessuna scarpa taglia 53. Ok? Allora, pur essendo diverse espressioni tra loro equivalenti, alcune mi portano subito e rapidamente a un risultato, altre mi ci portano dopo aver fatto una fatica boia. Poiché una delle necessità, una delle caratteristiche del DBMS, una delle virtù, è quella di fare le cose in modo efficace ed efficiente, cioè in modo veloce senza consumare troppe risorse. È importante per il computer, per il DBMS, riuscire a trasformare le vostre interrogazioni, che alla fine della fiera sono delle espressioni in algebra relazionale, scritte in SQL, ma è algebra relazionale questo, trasformare quelle relazioni, quelle espressioni, in modo da eseguirle in maniera efficace e efficiente. E la patch selection, cioè quella di fare il prima possibile le selezioni, è una di queste tecniche. Con le scarpe vi avevo spiegato che se io prima riduco l'universo delle scarpe, faccio prima la selezione, riduco il numero delle scarpe, che magari è zero, cioè, ma se mi vada non ho eliminato nessuno, ma se mi va bene ne ho eliminati talmente tanti che posso fermarmi. Quindi la patch selection è una di queste tecniche che, basandosi sull'equivalenza delle espressioni, ma basandosi anche sul calcolo delle cardinalità, mi permette di trovare la strada probabilmente migliore per arrivare alla soluzione. Bene? Una quindi delle tecniche fondamentali all'interno del DBMS è proprio questa: utilizzare l'equivalenza per cercare la strada migliore. E direi che possiamo fare la seconda pausa.